Se cercate la quiete ed il contatto con una natura rigogliosa ed incontaminata, siete nel posto giusto. Cessapalombo è un piccolo e grazioso comune di montagna. Si trova nella valle del Fiastrone, a oltre 400 metri di altitudine, lontano dalle principali vie di comunicazione. Sulle origini storiche del comune non si hanno fonti certe. Tutto il territorio apparteneva all'abbazia abruzzese di Casauria, già prima del 1000. La fortezza si sviluppò da una corte benedettina preesistente. Da alcuni documenti risulta che nel XII secolo esso era un castello. In seguito all'abbandono del territorio da parte dei monaci, il castello passò in possesso di alcune influenti famiglie del luogo. Nel 1264 alcuni documenti lo citano sotto il dominio di Gentile da Varano, mentre nel 1502 venne incluso nei possedimenti dei Borgia. Il terremoto del 1799, che produsse gravi danni anche nelle città vicine, tra cui Camerino, distrusse in gran parte i castelli di Cessapalombo e Morico, e per questo dell'antico centro rimane solamente l'impianto urbanistico. La reazione spontanea che avrete nel percorrere questo territorio è la sorpresa. Sì, la sorpresa di scoprire sempre e in ogni località che visiterete testimonianze artistiche inaspettate, così nascoste nel territorio da lasciarvi addosso la piacevole sensazione di essere i primi esploratori di una storia remota. I testimoni unici di ogni frammento del passato, sia esso custodito in un affresco o in una chiesa o in una statua. Allora, non perdiamo tempo ed iniziamo il viaggio. Eccomi arrivato nel cuore di Cessapalombo. Mi trovo davanti alla chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo. Al suo interno si resta colpiti dall'insolita maestosità di un gruppo ligneo policromo del 400, raffigurante la Madonna dell'Impollata e Bambino, così chiamata dall'antica chiesa di provenienza. Cominciamo ora a visitare i dintorni di Cessapalombo. Andiamo a Montalto, la frazione costituita dalle tre località di Villa, Tribbio e Valle e dominata dall'omonimo castello. Del castello rimangono imponenti ruderi quattrocenteschi, parte delle mura e delle torri di difesa. In un locale seminterrato si vede ancora una cisterna per l'acqua con pozzo quadrangolare che serviva ad attingere acqua dalla sorgente. Le prime notizie relative a tale castello risalgono al IX secolo. Il castello successivamente passò ai signori da Varano e Rodolfo II lo restaurò, facendovi probabilmente aggiungere la rocca a scopo difensivo. Questo castello è tristemente noto per le vicende che risalgono al secolo appena trascorso e che hanno guadagnato al comune di Cessapalombo la croce di guerra al valor militare. Stiamo parlando del periodo della Resistenza. Dopo aver toccato l'Ascolano, le rappresaglie tedesche del marzo del 44 continuarono nella zona di Macerata, nelle località di Cessapalombo, Serra Petrona, Caldarola. La zona delle frazioni di Montalto e Vestignano era particolarmente importante dal punto di vista militare, perché vi passava la strada che, attraverso Colfiorito, portava i rifornimenti verso il fronte di Anzio. I partigiani effettuavano in quei luoghi continue azioni di disturbo ai danni dei convogli tedeschi. La rocca di Montalto serviva ai partigiani come punto di avvistamento. In quella zona operavano due distaccamenti partigiani, quello di Serra Petrona e quello di Monastero. In quei mesi molti giovani di Tolentino che si erano sottratti alla leva, giovani delle classi 1923-24 e del 1925, erano andati in montagna e si erano sistemati tra Montalto e Vestignano. Si trattava di un gruppo in formazione, costituito prevalentemente da giovani tolentinati provenienti da un ambiente cattolico i cui ultimi componenti, tutti diciottenni, erano saliti in montagna verso la fine di febbraio. L'obiettivo era quello di costituire una banda autonoma che raccogliesse le forze non comuniste. Non avevano niente. C'era il problema delle armi e del sostentamento. Il gruppo era stato assegnato da pochi giorni al tenente Achille Barilatti, il quale si era dato da fare per far sapere agli alleati che il gruppo aveva bisogno di rifornimenti. Il gruppo di Vestignano, che aveva anche una radiotrasmittente, iniziò a ricevere intorno al 10 maggio il messaggio «Le ciliegie sono mature», che voleva dire che il lancio era imminente. I ragazzi andarono alla Maddalena, dove giunse un aereo che iniziò a sorvolare la zona, ma per il forte vento non riuscì ad effettuare il lancio. Così ritornarono a Montalto, senza armi. La notte del 19 marzo a Caldarola ci fu uno scontro tra partigiani e fascisti. Il tenente Raul Mattioli, ricercato come responsabile dell'uccisione di 7 fascisti a Muccia nel febbraio del 1944, doveva accompagnare Acciaio e i suoi uomini a San Liberato. Passarono per Caldarola, dove i fascisti cercavano Mattioli. Ci fu uno scontro a fuoco nella piazza centrale, ma i partigiani riuscirono a salvarsi. Questo episodio fu il preludio al rastrellamento eseguito nella zona nei giorni successivi, che si concluse con l'eccidio di Montalto, eseguito con ferocia e con forze sproporzionate alla resistenza dei partigiani. L'eccidio a Montalto avvenne il 22 marzo 1944. Nella tarda mattinata iniziò la fucilazione dei partigiani rastrellati. 26 furono uccisi a gruppi di 4 ai margini della strada e buttati nel burrone. 4 caddero a Vestignano, 1 a Caldarola e il giorno successivo il tenente Achille Barilatti, comandante del gruppo partigiano, venne condotto al comando repubblichino di Muccia per essere interrogato. Non avendo risposto ad alcuna domanda, subito dopo fu ucciso. Resta il silenzio senza tempo di questi luoghi. Nei pressi del castello di Montalto domina all'altura la chiesa parrocchiale di San Benedetto. Siamo di fronte ad un'antica chiesa costruita prima del 1000 dai monaci benedettini, come testimonia la dedicazione al santo. Al suo interno la chiesa conserva interessanti affreschi di Giovanni Andrea de Magistris, un crocefisso ligneo del XVII secolo e degli angeli dorati del XVI secolo. A Villa troviamo la chiesa di Santa Maria del Soccorso, anteriore al 1468. Custodisce una pregevole opera d'arte, un affresco sopra l'altare raffigurante la Madonna della Misericordia, di chiara ispirazione pierfrancescana, eseguito nel 1468 da Girolamo di Giovanni. L'arte si mescola con la natura, restituendo uno spettacolo unico. Sono arrivato in un luogo magico. Mi trovo davanti al castello di Col di Pietra, detto anche la Roccaccia. Edificato nel XIII secolo ed ancora oggi imponente nella sua condizione di rudere, è a picco sulla valle del Fiastrone, emana una sensazione di vertigine mista a suggestione. Questa antica rocca era posta su uno sperone roccioso all'entrata della valle del Fiastrone. Fu castello di confine dei Varano di Camerino, utilizzato a scopo difensivo e come ultimo baluardo verso il territorio dei Brunforte di Rocca Colonnalta di Sarnano ed il castello dei Magalotti di Fiastra, durante le lotte di predominio tra signorie. Il castello aveva le sue mura ed un borgo, anche se non ben localizzato. È tempo di proseguire e di scoprire nuovi luoghi. Mi trovo ora a 750 metri di altitudine. Trattengo quasi il respiro, perché davanti ai miei occhi, immersa nel verde circostante, compare monastero. Qui domina solitaria l'abbazia di San Salvatore, sorta sui resti di un'antica costruzione romana. La troverete in posizione isolata a valle del paese. Vi assicuro, è un'opera architettonica di notevole interesse. Si ritiene sia stata fondata nel 1009 da San Romualdo di Ravenna sulla base di uno scritto di San Pier Damiani, il quale afferma che il frate camaldolese eresse in quell'anno 3 abbazie. Della chiesa primitiva è rimasta la navata centrale, dove sono ancora visibili tracce di affreschi del XVI e del XVII secolo, una croce astile di rame dorato del XV secolo e una porticina di ciborio e noce intarsiata del 300. Dal loggiato, in cui è visibile un affresco di San Giorgio del XV secolo, si scende nella cripta, ben conservata anche se ridotta nelle dimensioni, a 3 navate, originariamente ne aveva 7, fitta di colonnine che sorreggevano le volte a crociera, con interessanti capitelli dell'XI secolo scolpiti in pietra d'Istria e raffiguranti motivi floreali e zoomorfi. Ritorno sui miei passi. In paese mi hanno detto che Cessa Palombo è anche famoso per la presenza degli ultimi carbonai dei Sibillini, i quali continuano a produrre il carbone di legna secondo procedure che si perdono nella notte dei tempi. Vi consiglio di inoltrarvi nel percorso delle carbonaie. Sapete che è possibile anche seguire le fasi di lavorazione del carbone? Visto che ho parlato di chiese, abbazie e castelli, che ne dite se vi suggerisco anche un altro luogo dell'arte, molto caratteristico di questo territorio? Sto parlando della tavola. Ma sì, avete capito bene. I boschi dei dintorni sono ricchi di prelibati tartufi neri. Che ne dite se vi invito a ritornare al castello di Montalto? Qui, nelle sere d'estate, le taverne si animano con vini, musica e sapori di ogni genere, per non parlare della sagra del fungo. Ciao, ci vediamo a Cessa Palombo.